Benvenuti, sono Andrea Calderini di Radio Shamal. Abbiamo raggiunto al telefono l'onorevole Pasquale Tridico, parlamentare europeo, capo delegazione del Movimento 5 Stelle nel gruppo Left e presidente della Sottocommissione per le politiche fiscali del Parlamento europeo. Questa intervista fa parte di un gruppo di podcast pubblicati su www.radioshamal.it e sulle principali piattaforme di podcast come Spotify, Spreaker, Google Podcast e Apple Podcast. Buongiorno onorevole Tridico, oggi vorremmo comprendere meglio le implicazioni dell'iniziativa di Ursula von der Leyen sul riarmo, cioè su questo stanziamento di 800 miliardi per il piano europeo di riarmo, verso cui il Movimento 5 Stelle e il gruppo The Left si sono fortemente opposti. Volevo chiedere innanzitutto se incentivare la produzione di armi, invece che ad esempio la produzione di auto ecologiche, può aumentare i posti di lavoro e incentivare la crescita del PIL che è fermo in Italia ormai da 24 mesi.
Sì, grazie. Grazie, buongiorno e grazie di questa opportunità. Ma incominciamo da quest'ultima domanda perché è molto interessante. Pur avendo una grande contrarietà al piano, al riarmo, dal punto di vista ideologico, dal punto di vista ideale, anche per ciò che l'Europa deve fare, poniamoci nella condizione di dire va bene, ma nel momento in cui si fa come l'Unione Europea ha deciso questo piano di 800 miliardi, che impatto avrà sulla nostra economia, sui posti di lavoro, sull'occupazione? Allora, a questo riguardo io rispondo attraverso il pensiero di due economisti che recentemente hanno preso parola su questo. Innanzitutto il governatore della Banca Centrale, che Fabio Panetta, che ha detto molto esplicitamente che tradizionalmente la spesa in armi non ha un impatto sul PIL potenziale perché non accresce la capacità produttiva delle industrie e soprattutto non ha un impatto positivo sul benessere degli abitanti, dei cittadini, dei lavoratori. E questo perché appunto intrinsecamente le armi hanno degli obiettivi, diciamo così, e delle finalità che portano devastazione, morte, distruzione. Inoltre, e questo invece è Cotrelli che lo dice, l'80% della spesa in armi tradizionalmente per il nostro paese si rivolge all'import, e quindi si rivolge a mercati esteri, principalmente americani, statunitensi, da cui importiamo armi per la difesa. Di conseguenza non avrebbe un impatto sulla produzione, se non sulla produzione americana, appunto, di armi, che andrebbero ad aumentare i loro posti di lavoro e ovviamente ad arricchire le lobby delle armi americane. Quindi non c'è un effetto positivo, soprattutto un effetto positivo tale da compensare l'indebitamento che il nostro paese avrebbe nel momento in cui appunto investisse in armi. E perché appunto l'impatto sul PIL, sul debito PIL è elevato, si accrescerebbe il debito, ma non c'è un impatto positivo sulla produzione tale da compensare questo debito aggiuntivo. Quindi anche dal punto di vista economico, se mai ce ne fosse bisogno, noi esprimiamo la nostra contrarietà, oltre che dal punto di vista ideale, oltre che dal punto di vista di ciò che l'Europa dovrebbe essere. In una parola, l'Europa si difende con il modello sociale, si difende con la politica estera, la diplomazia e la pace. La difesa dell'Europa è questa, è sempre stata questa. Ora, la difesa dell'Europa attraverso il suo modello sociale viene trasformato in una difesa europea con le armi, che è ciò di più lontano che anche i nostri padri fondatori avevano pensato.
Certo, certo, quindi in sostanza da una parte sarebbero soldi pubblici che daremmo in larga misura agli americani, al mercato americano, e d'altra parte però rispetto a questo tema, questo argomento, molti si oppongono all'argomento del pericolo russo, ma di fronte a questa obiezione, è vero che abbiamo così bisogno di riarmarci? Oggi in Unione Europea, i paesi complessivamente dell'Unione Europea, rispetto alla Russia, quanto spendono in armamenti?
Ma innanzitutto fammi dire che il piano presentato da von der Leyen non è un piano di difesa europeo, è un piano che permette agli stati membri di indebitarsi e singolarmente di fare spesa per l'esercito, le armi e le munizioni. Cioè a dire, non è un coordinamento, una riorganizzazione europea, una semplificazione, come pure negli anni 50 si espresse questa volontà, la volontà di creare un esercito comune di difesa, per il quale tra l'altro il Movimento 5 Stelle si è espresso favorevolmente. Cioè il Movimento anche nella sua votazione, la Costituente di novembre, ha espresso un voto favorevole nella creazione di un esercito comune di difesa. Che questo sia e debba essere poi sostenuto anche da una politica estera comune, perché altrimenti avremmo un doppio flop. Dopodiché c'è un aspetto che lei implicitamente sollevava nella sua domanda. Oggi l'Unione Europea, inclusa l'Inghilterra, spende 427 miliardi di euro già in armi. Quindi i paesi a 27 più l'Inghilterra spendono 427 miliardi di euro. La Russia spende circa 150 miliardi di euro, quindi noi spendiamo quasi tre volte quanto spende la Russia. È vero che la Russia c'ha un PIL più piccolo del nostro, quindi in percentuale al PIL la Russia spende una porzione maggiore del suo PIL rispetto all'Europa, ma in termini assoluti le armi ovviamente si comprano con i soldi che hai, in termini assoluti noi spendiamo molto di più che la Russia. E quindi questo ci dovrebbe già far pensare che il problema non è tanto l'aumento della spesa, semmai è una semplificazione, una razionalizzazione, un coordinamento, e quello che appunto dovrebbe essere per noi la difesa comune.
Chiarissimo, chiarissimo professore. Un'altra cosa che ci incuriosisce, nei giorni scorsi abbiamo letto l'affermazione di un noto importante giornalista del Financial Times che afferma che l'Europa deve tagliare il welfare per fare il warfare, cioè dovrà sottrarre ai servizi i fondi da destinare alle armi. Secondo lei questa affermazione corrisponde al vero? Cioè siamo alla vigilia di ulteriori tagli alla sanità, alla scuola, al sostegno alle famiglie, ai lavoratori e così via?
Guardi, questo sta anche nelle indicazioni che la von der Leyen ha dato, nel senso che si possono utilizzare fondi dedicati allo sviluppo, alla coesione, per armarsi. È esplicitamente dichiarato tutto questo nella lettera che von der Leyen ha scritto ai leader europei per far loro accettare questo piano. Possono anche essere utilizzati i fondi di coesione, sì. Ora, nei casi più critici come quello del nostro paese, che hanno già un debito elevato, c'è un doppio problema. Un problema di ristrettezza di risorse, quindi nel momento in cui l'Italia sarà chiamata ad aumentare di circa 35 miliardi di euro in più le sue spese militari, l'Italia dovrà fare una scelta, cioè dire dovrò ridurre le spese per la sanità, le spese per l'occupazione, le spese per la scuola, le spese per il welfare, appunto, per raggiungere l'obiettivo dei 35 miliardi in più nel welfare, appunto nella spesa militare. Questo è inaccettabile dal nostro punto di vista, ma vede, questo risponde anche a un disegno europeo, purtroppo anche cinico, individualista, egoista, che dice agli stati membri: armatevi e partite da soli, stati membri, non Europa. Appunto, c'è una visione anche molto egoistica di ritorno agli stati nazionali. E se noi andiamo a vedere oggi la Commissione europea da chi è formata, le commissioni più importanti, meglio i commissari più importanti, i portfolio più importanti, sono quelli della difesa, degli esteri e dell'economia. La difesa è data a un lituano, Kubilius, la politica estera a una estone, la Kallas, la politica economica a Dombrovskis. Sono tre commissari dei paesi baltici, di Lituania, Lettonia ed Estonia, appunto, che insieme fanno il Piemonte. E insieme invece hanno così grande importanza, ma hanno una visione molto ristretta del mondo della politica estera, della difesa e dell'economia. Una politica economica rivolta all'austerità, che ti dice puoi anche tagliare i fondi di coesione purché ti armi, però lo devi fare con soldi tuoi, quindi indebitandoti, ecco la visione anche austera, cinica. C'è anche un aspetto interessante da questo punto di vista, o meglio interessante, a mio parere molto negativo, ovvero rivolgere la politica estera, la visione del mondo unicamente verso l'ossessione verso il nemico orientale, quando invece il mondo, l'Europa è molto più ampia, è molto più grande che appunto l'Oriente. E questo è frutto ovviamente anche certamente di una storia personale rispettabilissima dei tre commissari in questione, di quei tre popoli che certamente magari in passato hanno anche sofferto oppressione russa, ma la vecchia Europa, i padri fondatori, il manifesto di Ventotene ha una visione, un respiro molto più ampio, l'Atlantico, il Mediterraneo, l'Asia, la Cina, ecco, problemi diversi. E non vorrei che invece noi ci stessimo oggi concentrando e focalizzando con tutti i nostri sforzi verso un'unica direzione. Ecco, poi arriva Trump, scompiglia anche i nostri piani, e noi dovremmo invece mettere molto molto più peso sulla diplomazia, nella diplomazia, e cercare anche di incunearci tra Trump e Putin e fare la nostra proposta. Era più con tanta forza di sedere al tavolo, di difendere gli interessi dell'Ucraina, che oggi sono invece soggetti alle aspirazioni imperialistiche di entrambi le grandi potenze, e di entrambi Putin e Trump, che appunto si dividono economicamente l'Ucraina, senza che noi stiamo a quel negoziato di pace dove dovremmo appunto rappresentare certamente gli interessi europei, anche gli interessi dell'Ucraina che è nel nostro continente. Ecco, questo è il punto oggi a mio parere più importante.
Quindi questa Europa praticamente divisa, di eserciti, ognuno organizzato per conto suo, che invece di spingere sulla pace attraverso la diplomazia, si riarma cercando di, come dire, allinearsi a ragionamenti aggressivi, imperialisti di altre potenze molto più come dire, armate di noi, molto più organizzate di noi. Ecco, quindi abbiamo detto anche che le risorse di un'eventuale purtroppo iniezione di denaro nell'industria delle armi invece che nel recupero dei servizi di vario nord-sud e così via, cioè quel piano originario del PNRR, andrebbero alle industrie che producono armi, anche se poco, però questo poco in Italia in quale misura andrebbe al sud, cioè recupererebbe almeno in piccola parte questa finalità del PNRR di recupero del divario tra nord e sud in Italia?
Ma purtroppo sono molto scettico al riguardo. Se già prima davamo dei numeri anche molto negativi sul fatto che circa l'80% della spesa in più militare che andremo a fare seguendo questo piano sarebbe rivolta verso acquisti dagli Stati Uniti, importazioni appunto di beni prevalentemente provenienti dagli Stati Uniti, nel caso di specie del sud questa produzione sarebbe praticamente irrilevante, cioè a dire noi abbiamo le nostre industrie della difesa non nel sud Italia, e quindi c'è un impatto anche qui molto negativo. E se andiamo a sostituire i fondi di coesione, come sembra dalle indicazioni della von der Leyen, con spese aggiuntive militari nella difesa, l'impatto per il sud sarebbe devastante. Pensate, anche nel momento in cui la Meloni promette che non andranno ad essere toccati i fondi per la coesione, non possono essere utilizzati i fondi per le armi provenienti dalla coesione, dal fondo di coesione, io mi chiedo, gli altri paesi che utilizzeranno i fondi di coesione per le armi, altri paesi meno avanzati, nella Polonia, la Slovacchia, la Romania, eccetera, utilizzeranno invece appunto questi fondi dedicati alla coesione sulle armi. L'anno successivo avranno meno fondi per la coesione e più fondi per le armi, quindi necessiteranno ancora di più ai sensi dei trattati, ai sensi del famoso ex obiettivo 1, cioè ovvero quell'obiettivo che permette alle regioni con un reddito pro capita inferiore al 75% della media comunitaria di chiedere ancora più fondi. Quindi, siccome i miei fondi precedenti li ho destinati alle armi, le regioni più povere continueranno a chiedere maggiori fondi, e chi ha utilizzato come noi appunto i fondi per la coesione in modo appropriato, verrà a vedere la torta complessiva diminuirsi per utilizzare fondi per lo sviluppo. Quindi è completamente sbagliato permettere agli Stati membri di utilizzare fondi dedicati alla coesione, deviarli verso le spese militari. È sbagliato in generale, come abbiamo detto, la riprogrammazione di questo Rearm EU. È anche cinico nel momento in cui ti consente di utilizzarli prendendo appunto dai fondi per lo sviluppo e la coesione.
Certo, molto chiaro. Quindi lo scenario è quello di, non, di come dire, spostare questi investimenti dai servizi alle armi, e quindi un prossimo di ulteriori tagli ai servizi, alla sanità, alle scuole e così via. Ma ci è venuto anche un altro dubbio, solleverei un altro interrogativo. In sostanza l'Italia oggi ha già un debito pubblico pesante che solo di interessi ci costa miliardi ogni anno. Ecco, questo piano di riarmo immagino rischi di produrre ulteriore debito, quindi ulteriore crescita degli interessi, quindi un ulteriore bisogno per l'Italia di accedere a fondi destinati ai servizi per pagare anche solo questi interessi, o sbaglio, professore?
È così. In realtà, appunto, come dicevamo, questo piano di riarmo è un piano che ha poco di europeo, nel senso che consente agli Stati membri, per circa 650 miliardi di euro, di indebitarsi, e per altri 150 miliardi di euro di indebitarsi con la Commissione europea. Ecco, sempre debito è sempre debito che noi dobbiamo ripagare. Ricordiamo, noi abbiamo un debito superiore a 135% circa del PIL. Questa spesa aggiuntiva farà crescere e superare il 136-137% del nostro PIL, il debito sul PIL, che crescerà ancora, senza avere, come dicevamo prima, anche un impatto positivo sulla capacità produttiva e sulla crescita. Quindi sarà debito aggiuntivo che noi dobbiamo ripagare, in un contesto in cui noi facciamo già fatica, quando ci sono crisi l'abbiamo visto ancora di più, facciamo già fatica a ripagare i nostri interessi, lo spread si alza. Questo potrebbe creare dei problemi anche di tenuta finanziaria del nostro paese, oltre al fatto che verrebbero poi ridotti servizi in settori primari, della spesa sociale, dell'ospedale, degli ospedali, della scuola, per non parlare delle spese che dovremmo cominciare a pensare per sostenere questo sviluppo industriale oggi tanto in difficoltà, colpito invece da una crisi continua, da un declino soprattutto nel settore automotive. Ecco, tutto questo non lo possiamo fare, non ci sono soldi per sostenere l'industria, per sostenere l'automotive, per sostenere le famiglie e gli italiani che oggi sono in difficoltà anche per il caro energia, per il carrello della spesa, con l'inflazione che sta ricominciando a crescere. Ma dobbiamo sostenere le spese militari, che tra l'altro fanno di nuovo crescere il debito e crearci ulteriore stress finanziario. Ecco, tutto questo dal nostro punto di vista è inaccettabile.
Quindi uno scenario tutt'altro che roseo. Onorevole Tridico, la ringraziamo molto, la salutiamo e grazie, arrivederci a presto.
Grazie, arrivederci a voi.